Ci siamo nuovamente con voi, entriamo nell'ultima parte di Maracanà del lunedì, poi daremo la linea a Firenze, stadio aperto, con Niccolò Ceccarini e tutta la squadra, Francesco Benvenuti, Raimondo De Magistris, punto di calciomercato come sempre, quindi rimanete incollati a TMV Radio perché dopo c'è l'approfondimento di calciomercato con tutte le possibili scenari e naturalmente scaricate l'app per poter stare sempre connessi con noi, oppure andate sul sito e potete individuare tutti gli altri modi per poterci seguire nel corso della lunga giornata, quindi individuare anche le TV e nonché le frequenze in FM dove appunto potete sentirci. Allora proseguiamo, abbiamo ripreso Mario Sconcerti.
Abbiamo con noi, sì, Mario. Ritroviamo il direttore Mario Sconcerti.
Allora Mario, ci sei, vero? Pronto? Mario? Vediamo un attimo di ricontattarlo perché in questo momento forse non ci sente e allora diamo un'occhiata anche a quelle che sono le notizie del momento. Vi abbiamo detto anche di questa seduta individuale di Dzeko, che però ci dicono, devo dire, vi riporto una precisazione del nostro inviato Mario, Dario Marchetti, che diciamo era prevista per questo problema che aveva riportato in seguito a quella contusione questa seduta diciamo individuale di Dzeko, quindi non dobbiamo, come si dice, pensare ad
male,
altro.
Vero?
Non dobbiamo pensare male, noi non pensiamo male.
Sai come diceva il vecchio caro Andreotti?
Sì, vabbè, però dai. Poi Pioli verso il derby con la tentazione Mandzukic dal primo minuto, quindi cominciano già i preparativi. Naturalmente domani saremo dentro questa partita durante il pomeriggio. Inter, un derby che vale triplo. Sanchez pronto ad affiancare Lukaku. Le possibili mosse delle due squadre. Poi Fiorentina, il colpo Kokorin è arrivato, ha detto già forza viola e avrà la maglia numero 91 il giocatore acquistato dalla Fiorentina. Abbiamo ripreso Mario Sconcerti. Mario?
Eccoci. Oh, eccomi, eccomi.
Allora Mario, senti, intanto stavo ancora riflettendo su questa cosa e ce la teniamo, mi sono appuntato tutto per vedere che cosa succederà. Allora, tra poco abbiamo anche, stiamo tentando Mario un collegamento che secondo me ti farà molto piacere. C'è? Mi danno l'ok? Allora, guarda Mario che abbiamo una bella...
Un mister.
Un grandissimo mister.
Mister Fabio Capello, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a voi tutti, un saluto a Mario. Ciao Fabio. Ciao Mario.
Allora Mario, abbiamo questo momento e ci fa tanto piacere di avere con noi qui in questa parte finale Fabio Capello. Ti lascio a te l'apertura, la prima domanda a te Mario.
Ma la prima domanda è se secondo lui la classifica riflette questi strani valori che si vedono sul campo, questa mancanza di un riferimento reale, o seppure lui lo trova questo riferimento?
Ma secondo me la classifica è giusta per tutto quello che è stato fatto durante il campionato fino adesso, per il valore delle squadre, per come si sono comportate. Chi ha avuto meno alti e bassi avanti, chi ha avuto l'idea precisa di giocare in una certa maniera ha avuto risultati. Non dimentichiamo che una parte importante l'ha avuto il Covid, e questo non l'ha sempre messo in evidenza, però direi che la classifica è reale. Bisogna dire che quest'anno c'è un'evoluzione del sistema calcio, del sistema di giocare. Ci sono delle squadre che stanno facendo benissimo, che mettono in difficoltà gli avversari, dico subito Verona ed Atalanta, che hanno riportato ad una certa idea di calcio che era il calcio all'italiana, no? Aggressività, marcature a uomo e quindi questo modo di giocare sta creando dei problemi anche alle squadre importanti. E quindi peraltro... stanno cercando, ancora un attimo, stanno cercando, qualcuno ha capito che quel fraseggio inutile che non conta niente nella propria metà campo con quella palla costante al portiere non sta dando risultati positivi, perché il dato di fatto, l'orologio continua a girare e tu continui a tenere la palla lontano dall'area avversaria e quindi è molto più difficile fare gol. Prego.
Mario.
Sì, no, ma poi Fabio, io sono d'accordissimo con te, mi fa piacere che uno con la tua esperienza lo dica. Ma siccome questo palleggio dal basso nasce dall'idea di avere una superiorità numerica perché hai il portiere, quindi sei che è completamente sbagliato, perché basta che gli altri facciano scendere un uomo in più e la tua superiorità numerica non ce l'hai più, sei costretto a farne scendere un altro te, cioè è un giro poco virtuoso tutto questo. Però sì, direi anche che hai ragione, era l'ora che si finisse con questo gioco di tipo spagnolo, perché peraltro lo stesso Guardiola è andato molto molto più avanti ed è tornato a un gioco verticale.
E purtroppo continuano a copiare il calcio, io lo dico, l'ho già detto tante volte, copiano Guardiola del Barcellona, no? Quel Barcellona lì che aveva dei fuori classe che potevi fare quel tipo di gioco. Siccome Guardiola è intelligente, ha altri tipi di giocatori che se vanno in verticale hanno un cambio di marcia importante, ma soprattutto di giocatori che nell'uno contro uno saltano l'avversario, che ormai è la chiave dei risultati che hanno le squadre importanti, cioè l'uno contro uno salta l'avversario e crea veramente la superiorità numerica.
Allora, siamo con Mr. Fabio Capello,
sì,
il direttore Mario
Sconcerti.
Mario Sconcerti, sì, tante domande al 331-8200213, un po' per volta cerchiamo di rispondere, approfittare di questi minuti. Mister, io voglio andare invece a chiedere a lei questa sconfitta del Milan, come va
letta?
Cioè, il Milan inizia il suo bellissimo periodo proprio partendo dal 5-0 con l'Atalanta quasi un anno e un mese fa e lo chiude perdendo con l'Atalanta in maniera, diciamo, secca e abbastanza evidente.
È una lezione che il calcio dà qualche volta quando pensi che tutto sia giusto e quindi ti fa svegliare. Ti fa svegliare e ti fa capire che puoi fare qualche cosa di diverso, perché quando trovi una squadra fisicamente e agonisticamente come l'Atalanta devi fare qualche cosa di diverso, e se tu come giocatore non sei abituato a una marcatura, a una pressione costante, sei in difficoltà, perché sei abituato a ricevere la palla, a girarti, giocarla tranquillamente, fare la tua bella giocata e tutti i tuoi bei movimenti. Questi non ti danno il tempo, quindi devi reagire e pensare molto più velocemente. E se non sei abituato a questo, vai in difficoltà. E il Milan è andato in difficoltà prima col 5-0 e stavolta col 3-0. Quindi il calcio di adesso è il calcio che sta facendo Guardiola, tanto per tornare su uno che va avanti e non sta lì fermo, è quello di pressarti e di giocare veloce. Poi se dalla parte opposta non sei capace di controbattere con la stessa arma, vai in difficoltà.
Mario.
Sì, sai, io vedo, tu parlavi di giocatori che devono saltare l'uomo. A me sembra che ci sia, forse proprio per il Covid, ma io vedo un grigiore discreto proprio anche in campo internazionale, uscendo da casa nostra, che in questo momento è più un calcio di seconda mano, ma anche in Premier. Io non vedo più quel gioco brillante che vedevo e quella capacità di essere superiore a tutti che vedevo fino a qualche anno fa. Tu come la vedi?
Sono perfettamente d'accordo su quello che stai dicendo. Non c'è più quella grande superiorità. C'è stato l'attimo del City di tre anni fa, c'è stato fino all'altro anno, ma soprattutto l'anno precedente, il Liverpool che aveva portato qualche cosa di veramente diverso, qualche cosa che ti faceva stare attaccato al televisore perché erano talmente bravi, talmente veloci, talmente aggressivi che dicevi che meraviglia vedere una squadra giocare in questa maniera. Perso questa aggressività, questa velocità, lo hanno capito, gli mancano dei giocatori, non è più il Liverpool di prima. Ed è tornata, sta tornando il City e sta riemergendo il Manchester United. Però non è più quel calcio di prima, affascinante, vanno anche loro a momenti, a partite e vanno in difficoltà. Credo per due cose, così la leggo: mancanza di tempi di recupero, il Covid ha fatto la sua grande parte e soprattutto non hanno più quella freschezza necessaria, avendo giocato in continuità senza poter far riposare, quindi secondo me si sta pagando, non solo loro, tutto il calcio sta pagando la mancanza di recupero.
Sì. Ma si può dire che, per esempio, si dice che questo potrebbe essere il campionato del Verona, dico il del Verona intendo di Bagnoli, cioè l'anno della sorpresa. Secondo me può essere l'anno della sorpresa anche in Europa, e non so cosa voglia dire sorpresa in Europa.
PSG. PSG, perché adesso c'è un allenatore che viene seguito, c'è un giocatore di qualità e quindi potrebbe anche essere il periodo, l'annata del PSG. Io la vedo così, anche se la mia favorita dall'inizio dell'anno è sempre stato il City, perché ha un tipo di gioco, ha un cambiamento, un'evoluzione che ti può creare dei problemi. E soprattutto ha una rosa veramente di alta qualità e ha cercato finalmente anche di rinforzarsi in difesa, cosa che gli era sempre mancata.
Mister, la Juventus di Pirlo come sta procedendo? Perché anche questa scelta di questo centrocampo potrebbe essere, ne parlavamo prima proprio con Mario Sconcerti, questa scelta di Bentancur, Arthur, McKennie, se può essere questo il centrocampo definitivo, questo per consentire di sviluppare meglio il gioco? E quindi in Europa dove come la vede?
Ma un centrocampo dinamico, un centrocampo di forza, qualità discreta, non grandissima, però con dinamismo, con delle idee. Pirlo ha cercato strade nuove, ha cercato qualcosa di diverso, ci ha messo un po' di tempo, difatti la sottovalutazione ha fatto perdere dei punti con delle squadre che normalmente la Juventus ha sempre battuto. Per quanto riguarda l'Europa potrebbe essere, ma ritengo che la fase più importante sia il recupero di Chiellini, sperando che rimanga sano per molto tempo. Chiellini e poi De Ligt recuperato è un altro giocatore importante. Però c'è qualcosa di diverso, anche lì meno fraseggio, più dinamicità, più forza. Diciamo che è un centrocampo atalantino.
Centrocampo atalantino. Cinzia.
Allora, mister, lei che conosce bene l'ambiente Roma, già insomma, qualcuno ci ha scritto cosa pensa di quello che sta accadendo nella Roma. Che idea insomma si è fatto? Perché sembra un po' ripercorrere il caso Gomez
relativo a Dzeko. Che cosa bisogna fare, che cosa suggerirebbe lei, mister? Perché Dzeko è un giocatore importante. Prima Mario ha parlato molto bene, giustamente, di questo giocatore che sappiamo e abbiamo visto il suo valore.
Andrebbe ricucita la situazione?
Non essere d'accordo con Mario che sa ricucire la situazione. Se non vuoi farti male da solo, se hai degli obiettivi, bisogna trovare la strada per rientrare. Quindi possono aver sbagliato gli allenatori, possono aver sbagliato il giocatore, è necessario dei chiarimenti senza perdere la faccia, questa è una cosa importante. Se un allenatore perde la faccia, dopo non è più lo spogliatoio in mano, e quindi questo è ancora più negativo che perdere un giocatore.
Mario?
Ma secondo te, rimanendo un attimo a Roma, la Lazio, cioè, perché noi stiamo discutendo di un allenatore perché ha avuto la sfortuna di perdere, di giocare molto bene e di perdere l'unica vera partita che non doveva perdere, che è quella con la Lazio. Cioè, io temo che veramente questa rivalità così esasperata sia il vero limite di questa città.
Beh, la città è sempre stata esasperata nel bene e nel male, nell'elogiarti e nel denigrarti, no? Questo sì, però tu mi hai detto una partita che ha giocato contro la Lazio. Secondo me la Lazio aveva impostato una partita come aveva impostato l'Inter contro la Roma, ed era andata in difficoltà la Roma. Quando l'Inter ha calato la pressione, è venuta fuori la Roma che ha pareggiato, e la Lazio ha fatto la stessa cosa. È evidente che la Roma, pressata, fatta giocare a livelli elevati, che i giocatori, non dando la possibilità ai giocatori di ragionare, ha avuto difficoltà e poi ha dimostrato a livello difensivo delle manchevolezze. Questa è stata la mia lettura del derby.
Sì, no, parlavo delle conseguenze di un risultato. Cioè, ci sono state conseguenze eccezionali, che sono inusuali per un solo risultato.
Guarda, fra lo Spezia e cosa, io ho vissuto un momento del genere quando perdemmo contro l'Atalanta 4-1 o 4-0, non mi ricordo più, e dovemmo presentarci allo stadio davanti a 3.000 tifosi che erano venuti a contestarci. Adesso non può succedere questo, fortunatamente, quindi con molta più serenità. O magari forse sarebbe servita una contestazione del genere eclatante per riportarti ad essere, direi, quasi più normale, più umano, no? Invece adesso si fa tutto sui social e, come sempre, si fa solo chiacchiere, non si fanno vedere delle azioni vere e proprie.
Mister, qual è la squadra? Qual è la squadra che diciamo trasmette più certezze in questo dopo 19 partite? Ce n'è una?
Ma la squadra che ha certezze, che continua a giocare in questo modo, ha cercato inizialmente di fare un altro calcio, ma ha capito che non gli conveniva perché prendeva troppi gol. Era l'Inter, che adesso invece non interessa niente il possesso palla. Difatti, nelle ultime 7 partite che ha giocato, mi sembra solo una volta ha avuto il possesso palla superiore agli avversari, quindi gioca, si difende molto bene, va a pressare quando c'è da pressare un po', ma non si sbilancia in avanti, non fa la pressione sbilanciandosi in avanti e giocando con metà campo libero avanti. Quindi lui hanno memorizzato il tipo di gioco che vuole Conte, e quindi secondo me è la squadra più pericolosa, più completa, che deve fare meno ricerche per andare avanti.
Mario, ancora
ha più certezze.
Mario Sconcerti, siamo proprio quasi ai saluti. Mario.
Vorrei da te, ne approfitto spudoratamente. I 3 migliori giocatori che tu vedi adesso.
Barella soprattutto.
Chi assomiglia a Barella?
Ma guarda, assomiglia a Tardelli come dinamismo, come capacità anche di leggere le partite. L'unica cosa che non mi piace di Barella è che ogni volta che lo toccano si butta per terra e poi si rialza così. Pensa che l'ho scelto ancora quando era al Cagliari e gli diedi il premio Bulgarelli, di cui io sono presidente, lo scelsi come miglior centrocampista. E direi Donnarumma,
sì,
perché è stato un giocatore importantissimo, e metterei due, dai, Çalhanoğlu e Mkhitaryan.
Ah,
ok,
Çalhanoğlu e Mkhitaryan
insieme,
Sì, sì, sì. Sì, sì. Due di qualità, due giocatori di qualità, mister. Due giocatori di molta qualità.
Che hanno qualità anche in quella posizione dove si va alla ricerca di questo tipo di giocatore, ci sono e fanno la loro bella figura, la loro parte importante nella squadra.
Mister, c'è una domanda di un ascoltatore e la salutiamo, che Antonio, la possiamo prendere? Cinzia, questa qui è, chi chiede praticamente a mister Capello.
Sì, quale, chi potrebbe essere il suo Emerson in Europa per la Juve?
Il mio Emerson è il giocatore che gioca nel Bayern di Monaco, non, io mai per l'età i nomi non me ne ricordo più, lo vedo correre, saltare, il centrocampista del Bayern di Monaco che gioca nella zona centrocampo a destra, non mi viene il nome.
Aspetta che vengo... Vengo in soccorso io che sto cercando subito. Allora,
Goresca,
mister, Goresca.
È l'età, no? C'è un po' di tempo perché
Goresca.
Ti ho anticipato, sono contento.
Bene.
Ma toglimi una curiosità, quante partite guardi a settimana?
Ma cosa vuoi che faccia? Mi piace il calcio, le guardo tutte. A volte guardo l'iPad da Zong e poi guardo e le guardo. Mi diverte, mi piace. E così.
No, figurati, anch'io le guardo tante, ma sento che tu mi batti. Io a Curetta non c'era arrivato.
Grande. Mister, posso? Io faccio l'ultima, proprio l'ultima. Ma qual è la squadra in questo campionato che è vicino alle caratteristiche di allenatore di Fabio Capello? Dice, questa sarebbe la mia squadra da allenare.
Ma guardi, come mentalità mi vedo in Gasperini. Come mentalità, come squadra allenare, sai cosa vuoi, se non conosci il giocatore, ne ho allenate tante. Diciamo che a livello di mentalità mi piace Gasperini, mi piace per il rispetto che chiede, per il rispetto che dà, per quello che fa, per l'evoluzione che ha fatto nel calcio. Io quando vedo quelli che copiano, quelli che arrivano, in un posto dove è stato impostato un certo tipo di gioco e vogliono fare la rivoluzione e falliscono, vuol dire che non sono sufficientemente intelligenti, perché non c'è tempo per le rivoluzioni. Non c'è tempo, le paghi e ti mandano via.
Mario, siamo arrivati al termine, per noi è stato un bellissimo momento, quindi lascio a te la conclusione.
No, io sono stato felice perché non sentivo Fabio da un po', ci messaggiamo, insomma siamo da tanto tempo su questo marciapiede, per cui insomma ci stiamo abbastanza vicini.
Ti abbiamo fatto una sorpresa, ti abbiamo fatto una sorpresa oggi, non ti avevo detto niente.
No, perché Fabio è veramente un piacere parlare di calcio con lui. Non sono tutti uguali, anche gli ex allenatori, e comunque lui è uno dei più grandi conoscitori di calcio al mondo, per cui sono veramente contento di poterci ogni tanto scambiare dei pareri, mi arricchisco.
Lo ringraziamo tanto.
Grazie, mister.
Noi siamo qui. Quando è possibile ci fa solo tanto piacere. Grazie,
la
mister.
La disturbiamo.
Quando è
ciao,
possibile.
Ciao Mario, ciao, continuo a leggerti sul Corriere. Vai. se non ti riprendo vuol dire che vai bene. Una battuta, ciao.
Grande.
Ciao.
Grazie a mister Fabio Capello. Mario, noi ti ringraziamo.
Sì.
Siamo arrivati al termine, è stata veramente una bella mezz'ora.
Perché è vero, sai quello che dice, ti manda il messaggino, dice hai scritto una cazzata, cioè, oppure dice bellissimo pezzo, è così davvero.
È bello Mario,
giusto.
Dai, vuol dire che c'è anche considerazione,
sì,
stima,
ma,
ci può stare.
Ci conosciamo da 40 anni.
Mario, noi ti ringraziamo, ci sentiamo
mercoledì.
Con te mercoledì e buon proseguimento a Mario Sconcerti, grazie come sempre Mario.
Ciao ragazzi.
Cinzia, dobbiamo correre, salutare sì. tutti, lasciare tutti a stadio aperto, grazie Cinzia come
domani,
sempre, è stata una bella puntata,
ciao.
Ci risentiamo domani alle 13, ciao a tutti.